Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno a voi tutti da Claudio Farinone
e Giovanni Conti.
Oggi un argomento molto ghiotto, perché parliamo di una figura che è sempre un po' dietro le quinte, ma che in realtà è assolutamente fondamentale per la buona riuscita di una registrazione discografica. Naturalmente stiamo parlando del cosiddetto tonmeister, ingegnere del suono, come lo si voglia chiamare, sound engineer. E abbiamo con noi tecnico del suono della RSI, Lara Persia. Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta.
Grazie.
E poi abbiamo al telefono Stefano Merio, uno dei più importanti tecnici del suono italiani, specialmente relegati all'area jazzistica, ma non solamente. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a tutti. Grazie.
Benvenuto.
Per avermi ospitato in questa bellissima trasmissione.
Ma è un piacere per noi. Naturalmente vorrei cominciare, Lara e Stefano, evidenziando quella che è la relazione tra il musicista e l'ingegnere del suono, no? Per partire appunto a raccontare questa fase del dietro le quinte, no? Il fatto che per registrare bene un disco ovviamente è importante produrre della buona musica, avere dei buoni musicisti, ma poi è importante saperla riprendere, saperla registrare nella maniera adeguata. Non è solo una questione tecnica, ma a volte è anche una questione, diciamo così, psicologica. È importante il legame, la relazione, il rapporto fra l'ingegnere del suono e il musicista. Quindi, Lara, cominciamo da te. Voglio farti questa prima domanda, o almeno avere una considerazione generale su come si imposta questa relazione e come cerchi di entrare in sintonia con i musicisti e con la musica che ti stanno proponendo.
Devo dire che il feeling tra noi e i musicisti è molto importante. E io di solito cerco di conoscerli prima, di parlarci, di uscirci magari a cena una volta, capire cosa vogliono ottenere dal disco, che tipo di suono, e queste cose qui. Quindi bisogna conoscersi prima, non si può arrivare in studio il primo giorno di registrazione e mettersi a lavorare e basta.
Certamente, quindi è importante, come dire, un'indagine prima, anche musicale, no? Conoscere, immagino, i dischi magari precedenti, conoscere,
esatto,
la musica. Stefano Merio, che cosa ci puoi dire a proposito?
Ma generalmente quando ho, diciamo, un appuntamento nuovo con dei musicisti che non conosco, appunto, come dicevi, mi informo, diciamo, nel senso che ascolto delle cose già registrate per capire un po' l'orientamento, insomma, musicale che hanno, le scelte stilistiche che hanno e anche per capire il suono più o meno che possono volere. Dopodiché quando si è in studio ci si scambia un po' di parole, di cose, insomma, per capire quali sono i loro obiettivi, e io cerco di seguire un po' le loro indicazioni. E dopo, generalmente, l'approccio deve essere sempre molto friendly, molto, molto amichevole, insomma, quindi noi che stiamo, come dicevi tu, dietro le quinte, dobbiamo rimanere sempre dietro le quinte, secondo me, per poi offrire il massimo della qualità che possiamo dare, insomma.
Certo, e i musicisti in genere, quando arrivano in studio, hanno sempre le idee chiare oppure certe volte si affidano all'esperienza e anche un po' all'estetica del tecnico del suono? Lara Persia.
Ma dipende, se sono musicisti che hanno già fatto dischi, sì, però capita anche che arrivino persone che non hanno mai registrato un disco a livello professionale, che quindi si affidano un po' a noi.
Certo, Stefano, tu che esperienza hai a proposito?
Ma generalmente si affidano, se ti scelgono come sound engineer, quindi come tecnico per la registrazione, sanno già più o meno che cosa puoi offrire loro, no? Quindi generalmente c'è già una fiducia di base, e quindi poi la cosa funziona sicuramente, insomma, no? E poi, come dico, quando si lavora con dei professionisti è molto spesso è più facile che con, ad esempio, gli hobbisti o i non semiprofessionisti, perché quelli hanno maggiore difficoltà perché non, più o meno magari non sanno che cosa vogliono realmente, non hanno le idee molto chiare, quindi sì, bisogna comunque accudirli, ecco.
Stavo giusto pensando a questa fase di accudimento. La figura dell'ingegnere del suono è praticamente una figura che prende in consegna il musicista e lo accompagna per tutto il percorso della produzione e della post-produzione. Forse, e confermatemelo voi, è la fase della post-produzione quella più funambolica, nel senso che credo, almeno per l'esperienza che ho io, che a volte arrivino delle richieste che sono al limite dell'impossibile.
Beh,
Stefano Merio.
Guarda, questa è una cosa che succede sempre. Cioè, comunque la mia filosofia in questo lavoro è cercare di registrare con quello...
Ai confini della realtà, potremmo dire.
Esatto, 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 perché dopo così le richieste sono minori, però ci sono delle cose, sì, delle richieste ogni tanto veramente fuori da ogni grazia di Dio, quindi, però insomma, generalmente... come dicevo, se si lavora bene, come fa Lara e così, non ci sono mai problemi, insomma. Cioè, anche lì in radio voi avete degli ottimi colleghi, voglio dire che, mamma mia, insomma, li ho sentiti lavorare da paura, quindi bravissimi. Complimenti alla rete, alla Radio Svizzera Italiana, assolutamente.
Finché dura. Grazie innanzitutto per questi complimenti dati all'azienda. Credo che Lara sia d'accordo con te su questa affermazione, cioè di cominciare da subito a cercare di essere ai confini della realtà. Ecco, magari se, senza svelarci i nomi, senza entrare, se qualcuno di due volesse magari raccontarci un aneddoto di richieste impossibili, no?
Senza dire i nomi, al limite i cognomi. Lara Persia.
Ah, io?
Sì.
Bene. Sì, mi è capitato una volta con un cantante che dopo aver registrato mi ha chiesto se potevo togliergli le F. E io gli ho risposto che gli avrei messo le mie R. Eccoci qua.
Stefano Merio, da parte tua una richiesta impossibile?
Ma richieste impossibili ce ne sono sempre. Adesso così non saprei dirti, perché veramente ne ho viste di cotte e di crude, però certo ti chiedono, alle volte ti chiedono delle cose anche perché magari sentono per sentito dire, no? Cioè, ah, ma sì, dovresti mettere quel microfono in quella posizione perché così, oppure mettere un microfono improbabile in una posizione improbabile perché magari l'hanno visto su un video, l'hanno visto su una foto. O c'è appunto questa cosa che pur parlé, no? Mm-hmm. Però che dopo nella realtà non è così, perché magari hanno visto questa cosa in un video, ma c'era un motivo perché hanno fatto questa cosa, ma non è la norma, no? Quindi succede, oppure la cosa tipica, non so, il cantante con l'autotune, pretendono magari, cantano tutti stonato e dopo pretendono che dopo noi ingegneri con la bacchetta magica e il software riusciamo a creare sì, la traccia più bella del mondo, insomma, ma non è così, insomma.
Epic J Trio, musicisti svizzeri. Si tratta di Max Pizio, che qua stiamo sentendo ancora in sottofondo al iwi, che è uno strumento elettronico, generazione elettronica, un sax elettronico praticamente, con Andy Appignani all'organo Hammond e Thomas Segli alla batteria. Questo è un disco, Lara, che hai registrato recentemente proprio qua nei nostri studi, allo studio 2, no? se non ricordo male. Torniamo a quanto stavamo dibattendo prima, no? Il musicista arriva in studio sicuramente con le proprie aspettative, con una propria idea di suono ideale per quanto lo riguarda, e poi c'è anche un altro aspetto di cui vi voglio chiedere una vostra impressione. Quando uno strumentista suona il proprio strumento, lo sente chiaramente dalla sua posizione, no? Che so, un violinista lo sente completamente squilibrato a favore di un orecchio rispetto all'altro, il chitarrista lo sente dietro, quindi non come lo sentirebbe un ascoltatore. Questo può influire nelle aspettative che un musicista si crea e che poi vede invece non essere rispettate, proprio perché lui ha un'idea di suono che dipende dalla sua stessa percezione. Lara?
A me è capitato solo un paio di volte, una volta con un batterista che mi diceva: ma il suono della cassa non è quello che sento io. Ed effettivamente è normale, mettendo i microfoni dall'altra parte è tutto un altro suono. E abbiamo risolto, che poi i microfoni non funzionano come le nostre orecchie, quindi non sarà mai il suono identico, preciso a come lo senti tu. Abbiamo messo un microfono vicino al battente della batteria, della cassa.
Certo.
E poi mi è capitato una volta con un pianista, però solo queste due volte.
In genere, soddisfatti, sì, del risultato che ottengono. Stefano Merio, che cosa ne dice a proposito?
Ma generalmente il problema nasce spesso con i musici, con chi suona i fiati, quindi con trombettisti, sassofonisti, perché loro logicamente sentono lo strumento non proiettato verso davanti, ma sentono sul retro, quindi tendenzialmente pensano che il suono sia quello, ma quello che noi ascoltiamo è quello che l'ascoltatore ascolta, è diverso da quello che loro ascoltano. Allora lì ci sono sempre un po' di problemi da risolvere. Comunque si riesce a trovare sempre, diciamo, una mediazione nelle cose. L'importante per noi ingegneri è quello di cercare sempre di dare la massima attenzione a quello che ci richiede il musicista, insomma.
Quello che vi richiede il musicista è naturalmente, diciamo così, legato anche a una certa fisicità nel rapporto con il proprio strumento. Quanto pesa il rapporto col mondo della discografia? Cioè, i discografici, quanta influenza, quanto intervengono sul lavoro di un ingegnere del suono, se intervengono? Stefano?
Per me. Allora, guarda, nel mio caso ho la fortuna di lavorare dal 2003 con Manfred Eicher della ECM, che è un produttore pazzesco, e basta capirne la filosofia e le scelte che lui fa logicamente sono importanti. La cosa bella di lavorare con questo professionista e pazzesco produttore è che ha ben chiaro qual è il suono che vuole avere nel disco, e quindi io cerco
quindi
di dare
quella direzione. Quindi interviene.
Sì, ma certo, interviene sempre. Diciamo, ho carta bianca ad esempio nella posizione dei microfoni, la scelta dei microfoni, e poi assieme si decide, sì, va bene così, no, spostiamo qualcosa, usiamo un'altra cosa. Poi nella fase di post-produzione, diciamo, è il lavoro che lui maggiormente decide, insomma, quindi il tipo di riverbero, la quantità di riverbero, i rapporti tra i vari strumenti, logicamente sempre fatto in modo comune, nel senso è un lavoro di squadra, quindi è importante che ci sia questa sintonia. È un po' come la sintonia con Bruce Weiden, adesso non mi viene in mente, scusate,
Quincy Jones.
Col produttore, con Quincy Jones.
Quincy Jones.
Esatto, Quincy Jones con Bruce Weiden, cioè era una squadra pazzesca, ad esempio, no?
Certo. Di contro c'è anche questo aspetto, no? Magari Lara, anche tu hai realizzato diversi dischi con ECM, quindi anche tu hai avuto la possibilità di lavorare con Manfred Eicher, no? ECM è una delle case discografiche, diciamo, più importanti al mondo e che soprattutto nel passato ha assegnato alcuni punti importanti della discografia in genere, no? A volte però, per esempio, quello nello specifico di ECM è un suono molto caratterizzato, no? È chiaro, c'è questa leggenda che dice che Eicher desidera questi riverberi molto lunghi, ambientazioni, se vogliamo, un po' rarefatte. Certe volte possono, diciamo, per corrispondere all'estetica, alla propria estetica, quindi della propria etichetta in questo caso, si può andare anche un po' a sfavore del musicista? Cioè, il musicista può trarre non sempre un giovamento dal fatto di avere un tipo particolare di suono da rispettare, che è il marchio della casa discografica. Che cosa ne pensi?
Ma io penso che se un musicista decide di pubblicare con ECM, sa benissimo qual è il tipo di suono che sarà, quindi il problema non si pone.
Certamente, anche se beh, chiaramente fa
Che
gola ai
poi è un
musicisti, no?
super suono,
Beh,
quindi.
certo, certamente, no? Però appunto un suono magari, non so, ti faccio un esempio pratico, no? A me piace molto la musica di Egberto Gismonti, che è una musica, se vuoi, molto cruda, molto, diciamo, basata su una ritmicità evidente, in generale, facendo chiaramente una generalizzazione. Sentendolo dal vivo, l'effetto e la risultante è decisamente diversa rispetto a quello che si sente sui dischi, che invece risultano un pochino più smussati, quindi questo aspetto di particolare, diciamo, voracità sul suono viene meno.
Sì, questo sì. Può
Può essere.
essere, però, ma non lo so.
Stefano,
Stefano,
cosa ne
aiuto.
dici?
No, beh, è naturale, come dice Lara, no? Cioè, se un musicista viene scelto o sceglie in qualche modo di collaborare con un'etichetta che ha un suono particolare, logicamente vuol dire che va in quella direzione lì.
Sì.
Logicamente, appunto, si parla di un'estetica, di una collana discografica, quindi di un qualcosa di molto preciso che caratterizza proprio quell'etichetta. E pertanto, logicamente, ci sono delle situazioni in cui sì, c'era questo famoso riverbero così, dove magari non, doveva essere un po' di meno, insomma, cioè, ci sono state delle situazioni in cui i musicisti comunque hanno chiesto meno riverbero, meno cose, però l'estetica di scelta proprio da Manfred Eicher è questa, no? Questa, e quindi ci si convive, anche perché dopo, come diceva Lara, poi i dischi suonano bene, sono bellissimi, quindi non c'è
Comunque,
niente da
giusto
dire.
per la cronaca, il boss della ECM è qui in questi giorni, nei nostri studi per registrare un ennesimo disco.
Questo è Daniele Di Bonaventura, il bandoneon e poi l'inconfondibile suono di Paolo Freso, un disco che hai registrato tu, Stefano Merio.
è un disco che abbiamo fatto qui all'Auditorium, è stata una bellissima esperienza come sempre quando vengo lì, perché ero fino a ieri, no? Poi torno domenica perché c'è un'altra produzione sempre CM che faremo lì. Sì, sono come sempre, sono sempre delle situazioni cameristiche, diciamo, molto belle, molto emozionanti dal punto di vista proprio così dell'ascolto, e poi i musicisti sono sempre veramente bravissimi a cogliere, diciamo, questa opportunità di suonare in un posto come l'Auditorium che avete.
Devo dire che in questo caso, come in tanti altri casi, il suono gioca una dimensione emozionale straordinaria. Ascoltando questo bandoneon mi viene in mente una frase che da ragazzo mi aveva un po' scandalizzato, ma che poi, invecchiando, ahimè, ho trovato estremamente saggia. Se Bach avesse avuto tra le mani un bandoneon o una fisarmonica, probabilmente avrebbe scritto ancora cose ancora più straordinarie. Stefano Amerio, Lara Persia, com'è cambiata la vostra professione nel corso degli anni? Siamo passati dal nastro qualche anno fa, non sono passati poi tanti anni, e oggi stravolgimenti a go-go.
Sì, è vero. Io, quando ho fatto la scuola nel 91, non esistevano ancora, stavano iniziando i computer per la registrazione, ma noi registravamo ancora su un nastro 2 pollici. E cambia tantissimo il modo di lavorare, nel senso che oggi hai molte più possibilità, e spesso però è anche uno sfavore, perché i musicisti, non parlo dei professionisti, ma a me capita anche di lavorare con gente semiprofessionista, tutte le volte che si registra tengo e poi alla fine hai milioni di take e non sai cosa scegliere, mentre prima con nastro era tutto, bisognava decidere molto prima.
Certamente questa è un po' la rivoluzione digitale, penso anche alla fotografia, no? È la stessa cosa, si scattano milioni di fotografie e poi se ne tengono 3 perdendo 10 ore per selezionarle, esatto. È un po' la stessa cosa. C'è anche un altro aspetto a proposito di tecnologia, no? La cosa che ci si dice molto spesso tra musicisti: noi registriamo, diamo degli studi, registriamo bene, grande qualità, eccetera, eccetera, e dopo la gente ascolta gli MP3 magari sul telefonino o sul computer. Di contro, questa stessa tecnologia del cosiddetto streaming ha offerto anche delle nuove possibilità. Penso allo streaming ad alta definizione, per esempio Qobus, no? o supporti di questo tipo che permettono ascolto per chi ha un po' dimestichezza con la tecnica, 24 bit, 96 kHz, addirittura 192, quello che è, comunque in sostanza una risoluzione molto maggiore rispetto al CD stesso. E quindi come vedete questo aspetto e come ne tenete conto nel vostro lavoro, Stefano?
Beh, generalmente io lavoro sempre e comunque ad alta definizione, quindi 96-24, per poi dopo portare a MP3 o quello che è il lavoro. Il fatto di lavorare ad alta definizione sin da subito permette comunque di avere una qualità anche sul formato digitale di bassa qualità molto, molto buona. Logicamente si perdono un sacco di informazioni, l'ascolto della musica è diventato fruibile anche appunto sui mezzi come i telefonini o cose di questo tipo, dove la qualità d'ascolto non è proprio ottimale. Una cosa che mi è capitata è aver fatto una registrazione proprio lì da voi con percussioni, quindi strumenti con bassissime frequenze, visto che la sala permette di avere queste bellissime risposte. E il suono del disco era strepitoso, e poi quando abbiamo dato i file i musicisti hanno cominciato ad ascoltarlo sul computer e poi ci hanno telefonato dicendo: guardate che non si sente nulla, perché cosa che comunque dopo, cioè, io mi sono spaventato sul momento, ho detto: cos'è successo, no? Voi l'ho sentito allo studio era tutto perfetto, invece. Cioè, bisogna anche capire questo, c'è musica che funziona molto bene anche su questi media, uh-huh. Mentre altra, secondo me, ha la necessità di un ascolto più attento e di qualità.
E questo era Marco Ambrosini con la sua Nickel Arpa. Si tratta di una registrazione tua, Lara Persia. E ti voglio fare una domanda, forse nello specifico a te, Lara, che lavori per la radio e lavori per realizzare qua nei nostri studi in genere i lavori discografici, appunto i CD. Come cambia il rapporto del tecnico del suono con la musica che sta registrando, quando deve pensare a un CD oppure quando deve invece pensare a una diretta radiofonica?
Beh, la diretta radiofonica è una cosa che succede in quel momento e poi non c'è più, quindi tu devi essere ben presente, seguire benissimo tutto e il mix che fai sarà quello, non potrai più tornare indietro e rifare qualcosa. Mentre quando fai un disco lo registri, poi ci lavori, lo mixi, decidi che tipo di riverbero, quanto vuoi sentire di un determinato strumento. Mm. Puoi deciderlo dopo e se non ti piace cambiare, mentre invece live è live.
Certamente, quindi l'approccio anche mentale immagino
è
sia diverso, no? Certamente. Siamo giunti quasi in chiusura di questa puntata di Voi che Sapete. Un'ultima domanda, qual è, per concludere proprio secca, bruciapelo, qual è il vostro luogo ideale per la registrazione? Dove avete registrato o dove vorreste registrare? Lara Persia.
Ma io direi Auditorio RSI.
Fantastico.
E anche uno studio a New York.
Ah, quale? Per curiosità?
Non mi viene il nome in questo momento.
L'Avatar.
Infatti, bravo Stefano.
Ex Power Station.
Esatto.
L'Ex Power Station.
Esatto.
Sì.
Fantastico. Stefano Amerio, tu dove vorresti registrare?
Ma assolutamente è sempre un piacere venire lì all'auditorio perché il suono è strepitoso di quella sala lì. Uh-huh. E poi anche l'ambiente mi piace molto della radio, proprio tutti molto gentili e molto disponibili sempre, quindi per me farmi 4 ore e mezza di macchina per venire fino lì a fare questi lavori non mi pesa assolutamente, è sempre un piacere. Altri studi, beh, ce ne sono tantissimi in giro per il mondo, però devo dire che ogni posto ha una sua peculiarità. Forse mi farebbe piacere provare l'esperienza ad Abbey Road.
Ah beh, certo, altro leggendario studio.
Esatto.
Bene, siamo in chiusura, io ringrazio voi, ringrazio Lara Persia per essere stata con noi.
Grazie.
E grazie a Stefano Merio per questi bei racconti che ci avete regalato, grazie a Stefano.
Grazie a voi per l'invito.
Buon pomeriggio, a sentirci presto.
E da parte nostra un saluto da Claudio Farinone.
E Giovanni Conti.